Ciao ragazzi, ben ritrovati con l'ultima puntata del Summer Edition, miniserie dedicata al mondo Under 21. Questa è la decima puntata speciale con Alex Filogallo. Questa intro è solamente per dirvi che sarà un formato leggermente diverso. Approfondiremo più di altri concetti, non soltanto le specialità e i target per ruolo, ma andremo un po' a capire con l'esperienza diretta di Alex di questi anni cosa vuol dire essere dentro al mondo dello scouting Italia Under 21 e insomma cercarvi di farvi innamorare sempre di più di questo gioco anche dalla prospettiva, come sempre, delle nazionali. E quindi direi che possiamo iniziare con la intro classica e quindi diamo il via alla puntata di Alex Pilogallo. Ciao Alex, ben ritrovato. Allora, prima di partire a raffica con l'intervista, voglio introdurti ai più. Stiamo parlando con Alex Pilogallo, responsabile scouting Italia Under 21 da innumerevoli mandati. Quindi veramente oggi possiamo divertirci e rubare tutta l'esperienza, rubare con gli occhi o non lo so, con le orecchie, tutta l'esperienza di Alex. E quindi direi di rompere il ghiaccio facendoti una domanda molto semplice. Raccontaci un po' il tuo percorso di tutti questi mandati, anche da dove arrivi, da come nasci scout, da come arrivi poi a essere responsabile scouting, e tutto quello che è stato il tuo percorso e i risultati raggiunti e tutto quello che vuoi. Partiamo così.
Ciao a tutti, ciao Roberto, grazie per questa bellissima iniziativa che stai portando avanti da ormai un paio di mesi. Allora, come nasce Alex Pilogallo come scout? Guarda, nel credo 2017 ormai ho pescato un bel giovane dalle ONG e ho cercato di capire un attimino se fosse un papabile nazionale. Mi sono anche tolto la soddisfazione di vederlo campione del mondo con Ciuffo, quindi è andata anche bene così. E da lì mi sono appassionato allo scouting, ho cercato di capire un attimino come funzionava. Sono entrato come scout degli attaccanti Under 21 con Emilio Veronica. Poi, visto che ero molto appassionato, mi ha fatto capo scout dei trequartisti, che ormai non ci sono più, o meglio, ne facciamo un paio a generazione, non di più, fin quando Emilio Veronica non ha deciso di lasciare le redini dell'Under 21, e con Montella abbiamo intrapreso questo viaggio che ormai dura da 3 anni e mezzo. Ma adesso sono da solo perché Montella, un po' per questioni di tempo nella vita, un po' perché ha intrapreso comunque la via del CT e ha avuto sempre meno tempo per dedicarsi allo scouting, quindi sono rimasto da solo. E devo dire che abbiamo seguito 6 mandati. In questi 6 mandati sono arrivate 5 medaglie, di cui 2 d'oro. Insomma, posso ritenermi abbastanza soddisfatto.
E direi, ci mancherebbe altro, una bacheca così, in così pochi mandati, con una costanza pazzesca e tanta roba, e penso sia motivo di orgoglio e di, insomma, soddisfazione anche per andare avanti a svolgere le attività che ogni giorno ci sono da fare. E complimenti quindi a tutti, a te, a tutti quanti, perché veramente ci sono tre fattori per andare a vincere una medaglia. La fortuna sicuramente, che in hat-trick bisogna sempre averla a mente, e poi la tattica dei vari CT, dei vari staff e anche i giocatori creati allo scouting. Quindi questi tre elementi viaggiano di pari passo. Ora, abbiamo parlato della qualità dello scouting praticamente, abbiamo parlato della qualità dei CT che abbiamo in Italia che ci permettono di vincere tutte queste medaglie, ma allora andiamo un po' ad affrontare un tema. Abbiamo sentito tutti questi pareri dei vari CT in queste puntate e io ti volevo chiedere, dopo tutti questi target, queste specialità, l'Italia come si relaziona con queste? Sono già aggiornate tutte le preferenze che abbiamo sentito? Negli anni e nei mandati sono state aggiornate? Raccontaci un po'.
Allora, assolutamente sì, i target si sono dovuti evolvere perché prima l'Italia aveva dei target a 20 anni. Abbiamo dovuto sviluppare due target diversi poi, perché ci sono state due diverse competizioni che iniziavano in momenti diversi dell'età dei giocatori. Quindi, mentre gli europei cominciano a 21 anni, circa 40-50 giorni per i giocatori con età perfetta, il mondiale comincia a circa 20 anni e 70-80 giorni, quindi abbiamo dovuto rimodulare i target in funzione di quei giorni, quindi ci siamo messi carta alla mano, hat-trick alla mano a cercare di capire quali fossero i target migliori. Ovviamente siamo partiti dalle basi dell'under 20, quindi diciamo dai target a 20 anni li abbiamo portati a target a 21 anni e target a 20 anni e 70, 80, insomma quello che poi sono i giorni da mondiale. Ma anche nel tempo, poi comunque durante i cicli under 21, qualcosetta abbiamo sempre modificato in base poi anche alle richieste o ai suggerimenti dei CT, perché personalmente sono uno che ama tanto, tanto, tanto parlare e sentire i pareri dei CT, perché poi fondamentalmente il lavoro dello scout è quello di fornire al CT la migliore generazione possibile. Quindi il nostro lavoro è in funzione di qualcun altro, non è personale il lavoro dello scouting. Certe volte i CT non lo capiscono che tu magari stai lavorando per fare il meglio per loro. Però secondo me il lavoro dello scout è anche questo. E certe volte anche i capi scout in realtà non lo capiscono quando vanno a scontrarsi con i CT, perché ognuno ha le sue idee, come magari abbiamo sentito nei podcast precedenti. E il nostro lavoro è cercare di accontentare chiunque, da chi ha un'idea estrema a chi ne ha un'altra altrettanto estrema. Quindi non sempre ci si riesce, però lo scouting fatto bene deve pensare più che altro a quello, ecco.
Ma quindi appunto, il dubbio che mi viene anche parlando di concetti diversi di CT da un estremo all'altro, certi giocatori come il DCA, la tedesca, l'ala TM, che poi alla fine abbiamo visto usare in questo mandato da regia, era stato usato da Gave, ma non è usato moltissimo. O il CC offensivo, che soprattutto quello tecnico non viene più visto, si parla almeno di usare le altre specialità, ma anche così non è molto apprezzato. Questi giocatori più estremi, come li gestisci?
Allora, e qui non sono semplicissimi, dipende innanzitutto da quanti giocatori abbiamo. Se abbiamo una scelta vasta, allora possiamo usare. Se abbiamo poca scelta, dobbiamo comunque tararci sull'ipotesi, su un calcolo probabilistico. Quante probabilità ha questo giocatore di essere convocato in base al target che gli do? Quindi se ho tanta scelta è bello anche poter variare, poter dare magari anche più chance a dei giocatori che in realtà ne avrebbero meno. Per questi giocatori un po' diciamo borderline io non considero mai top, sinceramente, perché un top è un giocatore che magari nell'arco di un mondiale può fare anche 30 partite e lo devo sfruttare per fargli giocare 30 partite, sinceramente. Quindi diciamo un 2200 di potenziale alla nascita con le skill distribuite bene per una tipologia di ruolo, che so, un'ala, ecco, diciamo che forse insieme all'attaccante è quello che allena più skill, perché comunque l'ala ha bisogno di cross, regia, un pizzico di passaggi, un pizzico di difesa, volendo, qualcuno, qualche CT lo chiede anche. Diciamo un giocatore top, preferisco crearlo come ala normal, cioè un'ala che poi il CT volendo può modellare. Da lì, per esempio, partiamo con un target iniziale di un 14 cross, 12 regia, per poi finire magari a 22 anni con 15 cross, 13 regia, cioè insomma con un buon livello di cross e anche un buon livello di regia. Un'ala TM magari la considero come un'ala che magari ha un po' meno difesa e passaggi, e magari gli facciamo fare un po' più di regia, o un po' meno cross, magari un'ala che parte con 5 o 6 in cross, la possiamo fare anche TM, però solitamente io preferisco comunque avere la maggior parte di ali che partano dal concetto di ala normal, insomma, per poi farle modellare al CT, ecco. Diciamo comunque sì, che preferisco non prendere giocatori di primissima fascia. I giocatori di primissima fascia per me devono essere abbastanza standard, cioè, perché sono quelli che poi verranno utilizzati di più. Diciamo questo.
Chiarissimo. E, allora vado, e invece sul DCA secondo te non siamo mai riusciti, ma adesso bisognerebbe, se riusciamo con questi giocatori da finale 38, si potrebbe provare a pensare di piazzare qualcosina. 14
Sì, a
difesa.
me per esempio piace il concetto del 14 difesa, passaggi anche un filo meno, diciamo che l'8 può bastare, e tutto il resto magari andare su regia. Quindi ho visto, facendo qualche calcolo su Portal, che 14 difesa, 8 passaggi, se nascono già magari 5 in regia, li si riesce a portare anche sul 9, e non è male, perché comunque magari giocando un 4-4-2 CA possessoso lo sfrutti, ma anche come riserva magari in un 3-5-2, quando spesso si passa, che ne so, al 4-5-1, invece che inserire un secondo DCO, puoi inserire lui, capito?
No, no, ma infatti mi piace, vediamo di concentrarci e creare questi giocatori per dare un po' più di varietà. Ma senti un po', allora, arriva una domanda che mi sono segnato che mi interessa personalmente e comunque sfrutto questa occasione per. Domanda da res proprio per il responsabile scouting. Quando tu vai a creare una generazione, pensiamo al Mondiale 38 che sta arrivando, mediamente. Partendo dal portiere agli attaccanti, fino agli attaccanti. Per essere tranquillo, per essere contento e soddisfatto della generazione come costruita, quanti per ruolo più o meno giocatori bisognerebbe avere nella tua testa? Cioè, quanti portieri, terzini, eccetera, eccetera. Per dire, questa generazione completa, abbiamo fatto un buon lavoro.
Guarda, allora sì, io mi sento soddisfatto quando a casato o sono ben allenati, diciamo, sei portieri, tralasciando il fatto degli specialisti o non specialisti, diciamo sei portieri, sei o sette terzini, stesso numero per i tiratori, anche ecco, stesso numero per i DCO e DCA. Diciamo che se ho sei o sette ben allenati, con skill giuste per ruolo, sono contento a livello di difesa. A livello di centrocampo devono essere il doppio, secondo me, cioè devono essere circa 12 o 13 ben allenati, che arrivino alla competizione al massimo del potenziale, perché comunque devi considerare che di centrocampisti già la prima giornata ne porti 4. Considerando magari che giochi in 3-5-2, in 2-5-3, comunque porti tre centrocampisti titolari e il panchinaro. Quindi secondo me deve essere più o meno un numero esponenziale per 4 rispetto a quello che tu vai a convocare. Quindi convochi 4 centrocampisti, devi avere una quindicina di centrocampisti su cui scegliere, perché ti capita quello infortunato, quello che magari è un po' in ritardo d'esperienza, quello che non ha la specialità giusta. Quindi diciamo che una quindicina di centrocampisti ci vogliono. Stessa cosa per le ali, perché comunque pure lì di ali ne convochi tre subito, a prescindere da qualsiasi cosa, cioè giochi sempre con due ali più quella panchinara. E stessa cosa per gli attaccanti, perché gli attaccanti ne porterà sempre tre o quattro fin dall'inizio. C'è poco da fare se non ne hai una quindicina, anche perché per gli attaccanti devi anche suddividere in attaccanti normal e i potenti, quindi devi variare anche per quanto riguarda la specialità, e non è semplice. Diciamo che una quindicina di attaccanti pure ci vogliono ben allenati.
Mamma mia, che lavoraccio che ci spetta da ottobre.
Però devi considerare anche che non ci sono solo gli accasamenti da fare, ma ci sono anche giocatori ben allenati. Se le NG comunque fanno un lavoro discreto e si riesce a capire quali proprietari poi alleneranno i loro prospetti, gli si riesce magari anche già a dare un target. E questo è fondamentale. Noi spesso ci siamo riusciti ultimamente con dei proprietari che dicevano: sì, voglio allenare il mio prospetto, e gli davamo un target. E loro già erano a conoscenza di cosa dovevano allenare, come lo dovevano allenare. E questo è un aspetto fondamentale pure.
Tanta roba.
Sì.
Ma guarda, questo mi aggancio a questo perché proprio stamattina è successo con un ragazzo Fabio dall'Under 17. Ha scritto un proprietario, un attaccante che aveva 7 attacco, 8 passaggi colpitore, mi sembra. E il proprietario vuole rifondare con quello. E anche un altro sventra però per l'Europeo, non da mondiale. Quando arrivano quelli è a manna dal cielo, perché magari gli dai anche qualcosina
Certo,
attorno e.
perché è un accasamento gratuito e volendo, se hanno un po' di cassa, gli puoi dare anche qualcosa di compatibile. Noi abbiamo spesso trovato accasatori che partivano magari da un papabile e gli abbiamo accoppiato qualcun altro di simile in modo tale da fargli sviluppare giocatori per la nazionale e anche per il club. Così sì,
Figata.
è un
No, no, no.
diverso modo di trovare compratori quello.
Oh, tutto fa. Bene, quindi allora, innanzitutto grazie per questo punto qua, mi interessava molto. Adesso proveremo a fare tutta la popò di roba che hai detto per fare una 38 mondiale buona. E poi altre cose, allora direi che abbiamo citato il macro. A me un'altra cosa che è piaciuta vedendo quando abbiamo fatto, che poi insomma c'è questo passaggio di consegne in atto. La lista sconvocabili mondiale mi è piaciuta molto e proprio il focus su tutti quelli che sono attaccabrighe scontrosi. E ti volevo chiedere se hai già visto quanto i CT fan leva su questi giocatori al mondiale
Sì, guarda,
effettivamente.
diciamo che la sezione sconvocabile è nata da poco. Prima avevamo una sezione purgatorio dove comunque 4-5 giocatori sono arrivati in nazionale, quindi sembrava una cosa secondaria, invece poi qualcuno è stato convocato. E secondo me si usano tanto nel primo round del mondiale. Si usano abbastanza, magari anche negli europei, perché gli europei sono una competizione più breve, dove quindi puoi azzardare a utilizzare qualche slot in più all'inizio, perché comunque in 10 settimane finisce la competizione, hai meno aggiornamenti forma e quindi spesso hai meno bisogno di convocare tutti quanti i giocatori. E quindi secondo me gli sconvocabili sono una risorsa. Certo, devono essere forti, perché se sono leggermente più forti di un giocatore da finale, porti il giocatore da finale, ovviamente, a meno che non ci sono altre questioni tipo forma, esperienza talmente
Certo.
diverse da farti portare il fuori quota. Però se ti danno quel plus in termini di valutazioni sono utili, sì.
Molto bene, quello anche. Beh, devo dire che non è che abbiamo accasato moltissimo adesso di questi fuori quota. Alcuni ci è andata bene che di default i proprietari hanno speso bene e poi hanno tra virgolette seguito di quello che ho visto fino adesso. Comunque, per me sul round 1 hanno ancora senso al mondiale, molto senso, soprattutto quando l'Italia si becca le squadrette che giocano solo con quelli da round 1.
Certo, giocano alla morte per poter passare il turno, chiaramente, giocano fin dove hanno qualcosa, poi chiaramente gioco forza escono sempre le migliori, però spesso è successo che l'Italia ha sofferto i primi turni, perché magari ti trovavi a giocare con 21enni, neanche 21enni, contro giocatori quasi 22enni. È tosta comunque, perché gli altri giustamente dicono: poi non ho altro, mi gioco tutto quello che ho al primo round. Quindi i fuori quota comunque servono.
Condivido, condivido e poi sarà il CT di turno, però non puoi esimerti da non crearli e su quelli furbi forti ci stanno tutti. Allora, direi che siamo nella parte conclusiva. Penso che non si possa che non chiederti questa domanda finale per chiudere il cerchio di un po' tutto il podcast con appunto il tuo punto di vista da responsabile scouting, chiedendo quello che ho chiesto anche agli altri, cioè quali sono per te, ruolo per ruolo, le specialità e le skill migliori per un giocatore da nazionale italiana?
Ok, sì, cerco di essere breve, dai. Allora, per quanto riguarda i portieri, se per la NT è vero che forse i nati giocatori sono migliori, lato under 21 a livello di valutazioni siamo ancora, nonostante l'under 21, siamo ancora con le valutazioni migliori se sono nati portieri. Quindi io l'unica eccezione che farei è per l'imprevedibile, ovviamente, perché ha quel plus della special che non è da sottovalutare. Diciamo che noi abbiamo vinto un europeo anche con diversi special event del portiere imprevedibile. Se sono nati giocatori, prenderei solo l'imprevedibile, altrimenti vanno bene specialisti, nati portieri, però non stare lì a guardare gli specialisti nati, giocatori da convertire se non sono imprevedibili, sinceramente. Un target abbastanza semplice, regia, scusami, difesa 7-8, alla nascita per gli imprevedibili, parate 16, passaggi diciamo che 5 è già un buon livello, calci piazzati sul 15 e poi si fa tutto parate, insomma. Per quanto riguarda i difensori, invece, per i terzini, diciamo che gli imprevedibili sono i migliori. Però non mi piacerebbe avere solo imprevedibili in difesa. Io il terzino colpitore a me piace. Se ho il portiere imprevedibile, magari il tiratore anche imprevedibile, almeno il terzino colpitore me lo terrei, sinceramente. Però ecco, si cerca di accasare solo imprevedibili e colpitori. C'è stato un periodo in cui accasavamo tanto i veloci perché i CT chiedevano i veloci. Spesso i CT non sanno, no, o meglio, non ricordano che noi accasiamo giocatori 4-5 stagioni prima dell'utilizzo. Quindi può cambiare tanto in quelle 4-5 stagioni. Per cui non possiamo magari accasare solo una special, perché magari fra 4 stagioni c'è un'altra special migliore e ci ritroviamo
C'è un
senza.
filone, sì. Ma infatti per me adesso è chiaro il tema imprevedibile colpitori, ma io comunque il veloce in ogni caso se c'è uno forte lo si salva e si dà varietà, perché non si sa mai che poi becchi il CT che vuole
Certo,
stopparlo.
anche secondo me. Tornando a noi, dicevo che allora, i terzini diciamo che dovrebbero arrivare a 22 anni sul 13 alto, 14 difesa, 13 cross, regia 6, e se sono imprevedibili passaggi 6. Io tendenzialmente più hanno alti passaggi, più cerco di far allenare difesa e magari un filino in meno cross per renderli magari già utilizzabili anche in un CA. Per quanto riguarda invece i DCO, si arriva al target classico 13-13, poi magari per gli imprevedibili si cerca di portarli almeno a 5-6 in passaggi, ecco. Il tiratore, diciamo che 13 difesa, 16 calci piazzati di base. Regia sul 6, poi il resto tutto un po' di cross, poi magari nell'ultimo periodo si alza difesa o si rifinisce calci piazzati fino al 17-18, poi insomma è pure lì a piacimento del CT. Non posso presentarmi al mondiale magari con un 12 difesa e 18 calci piazzati perché poi vado ad abbassare le valutazioni, quindi è il CT che deve dirmi poi alla fine magari alza calci piazzati. Andando sui centrocampisti invece, vabbè, facile, regia 16 di base per i centrocampisti normal. Poi io per esempio vedo più hanno simili le secondarie, quindi passaggi e difesa, più tendo magari a fargli fare regia fino anche al 17. Più invece hanno le secondarie magari squilibrate, magari tendenti a passaggi, più magari cerco di farli portare verso l'8 in passaggi. Poi è chiaro che si stanno sempre a sentire le preferenze del CT, ecco, questo parlo di preferenze mie. E come special, diciamo che gli imprevedibili, i colpitori e i veloci come centrocampisti sono i migliori. Mentre per quanto riguarda le ali, non sono contro il fatto che adesso, cioè sono contro il fatto che adesso siano passate di moda le ali imprevedibili, perché è vero che fanno lo special event negativo, ma ne fanno tantissimi anche positivi e ricordiamoci che lo special event negativo può farlo anche il terzino imprevedibile. Quindi secondo me le ali imprevedibili hanno ancora la loro utilità, magari bisognerebbe tendenzialmente portarli fino a 7 almeno in passaggi, in modo tale da cercare di limitare il più possibile se sì, uno special event negativo. Per il resto veloci e colpitori e possiamo farle un po' più spinte su cross, magari se hanno buone secondarie, in modo tale che magari possono essere anche più utilizzabili in un CA. Faccio un esempio: se hanno 6 in difesa e passaggi, possono aiutare di più anche la difesa e l'attacco, quindi magari li spingiamo un po' di più verso cross. se hanno magari secondarie più basse o prevediamo qualche mini ciclo di allenamento oppure tendiamo magari più a farle normal, standard, ecco. E in ultimo, per quanto riguarda le punte, vabbè, il potente chiaramente è imprescindibile ad oggi. Cerco un po' di variare magari in base, perché ho visto che qualche CT vuole 10-11 in regia, qualche CT invece si può fermare al 9, quindi magari sarebbe interessante anche variare, magari spingere qualcuno in più su attacco e passaggi, qualcuno in più magari fargli avere un filino in meno di attacco e una skill in più in regia. Fermo restando che anche per i potenti, se possibile, portarli a un livello magari di 6 in cross non è male. Poi per il resto, chiaramente i migliori sono i veloci. Mi piace anche l'idea del colpitore, volendo come terzo,
Come Tony,
imprevedibile.
come Tony.
Esatto, come Toni che ha segnato in finale, sì. E diciamo che di base c'è il 15 in attacco, poi magari ecco per gli imprevedibili magari si potrebbe portare anche a 9 passaggi invece che 8, e per il resto comunque un 8 in passaggi va bene, un 7-8 in cross va bene, regia, non sono proprio fan del portarli troppo in alto in regia, 7 è un livello più che accettabile, ma forse anche il 6 non sarebbe poi così tanto male giocando vicino al potente, quindi di solito facciamo sul 7. Se poi magari qualche CT vede che degli attaccanti non sono arrivati a 7 e dice stoppateli a 6, va bene pure. Ecco, insomma, diciamo che è pure il ruolo dello scout, ma soprattutto il ruolo di un bravo CT è quello di saper comunicare le proprie scelte per tempo allo scout. Perché poi è lui che deve comandare la generazione. Quindi io infatti dico spesso ai CT: ok, sei stato eletto, adesso guardati la generazione degli europei perché cominciano fra 2 settimane, ma mi raccomando, nell'arco di 2 o 3 settimane guarda la generazione da mondiale e dimmi come andare avanti, perché andremo avanti secondo le tue scelte. Qualcuno lo fa, qualcuno no, qualcuno preferisce fare da solo e va bene così, insomma. Mi piace anche il CT che prende in mano la generazione e la gestisce a piacimento, quindi
Ma
il
infatti prendo
compito dello
l'assist,
scout.
Alex. Prendo l'assist perché a
Sì.
me piace molto questa cosa. Quindi per me la prassi, vedendo come l'attuale, come dire, quantità e mole di lavoro che lo scouting ha, è veramente riuscire a fare in modo che lo scouting porta la generazione all'europeo bella pronta con la resistenza giusta e dà consegne al mondiale quasi quasi simile, appena si può. Ovviamente con i limiti del possibile del CT che si fa all'europeo, ma veramente il fine tuning, che ci siano tanti regia 5 in questo
Certo.
senso.
Sì, anche perché ecco, a livello scouting siamo sempre pochi, siamo sempre meno e quindi soffriamo pure numericamente, quindi abbiamo bisogno anche dei CT che prendano in mano pure la generazione e poi la portino insomma al compimento come più gli piace, insomma.
Oh.
Detto questo, penso di averti detto tutto, credo di sì.
Sì, la target sì. Forse una cosa che non abbiamo citato, che non piace più tanto, se non sbaglio, sono i trequartisti cici offensivi estremi che a me piacciono, magari non tecnici, ma quelli lì per me in qualche modo li farò poi, ma piuttosto li faccio nelle mie squadre se qualcuno li userà bene.
Sì.
Però a me piacciono.
Lì sono giocatori che tu fai magari portandoli a 11-12 in regia, 12-13 in passaggi e 8-9 in attacco. Ecco. Purtroppo sono giocatori che prima venivano schierati in attacco, sempre praticamente adesso non vengono praticamente presi più in considerazione alla luce delle modifiche di altri, che secondo me è sempre bene un paio crearne, perché poi alla fin fine qualcuno qualche presenza la fa sempre,
Il
però
famoso Vannata,
fondamentalmente
che era un po' particolare, forse era strano, Vannata comunque era
sì,
un giocatore.
però ecco, ha fatto le sue 4-5 partite, ha vinto un oro anche lui, ha
Criticato,
segnato in
ma in ogni caso Vannata ha vinto l'oro.
esatto, sì.
Bene.
Però ecco, insomma, ormai non vengono più usati tanto. Basta crearne un paio così e poi se vengono usati bene, se no amen, insomma.
Il lavoro da scouting è stato fatto, insomma.
Sì, certo.
Bene, che dici? 28 minuti, direi che abbiamo raccontato un po' tutto.
Esatto. Ne approfitto per farti un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Io mi defilo un po', rimango come capo scout, come consigliere, insomma, però ecco,
Assolutamente.
c'è bisogno comunque di un ricambio perché Hattrick non è un gioco di possesso, non è un gioco di possesso e, non, e soprattutto c'è bisogno anche di respirare un pochettino nella vita, insomma, cambiano anche le esigenze, i tempi per poter dare il 100%, quindi io quando mi sono sentito da non poter più dare il 100% come tempistica, c'era bisogno di qualcuno sul pezzo come te.
Ma guarda Alex, grazie mille. Io penso che innanzitutto sono contento di come concludiamo questa miniserie di puntate sul mondo Under 21 con la tua esperienza, si sente proprio la passione e insomma tutto appunto l'esperienza che hai fatto in questi mandati, che spero possa essere utile non solo a me come lo è stato già soltanto in questo passaggio di consegne, ma anche un po' tutta l'utenza che ascolta. E per me è giusto dopo un bel ciclo di vittoria. Per di più, riposarsi. Tra l'altro, non scappi perché sei altro che consigliere, ci devi essere al 100% lo stesso. E poi vedrò di dare io il 100% per fare un bello switch e garantire un po' continuità con la stessa qualità del lavoro che è stata fatta fino ad oggi. E con questo io non aggiungo altro. Ringrazio davvero, ti ringrazio Alex e ringrazio tutti per aver ascoltato fino a qua. E stiate pronti perché ci sono tantissime altre novità. Faremo un nuovo ciclo con l'edizione fall dedicata all'autunno e al mondo dell'NT e sicuramente parleremo meglio del nuovo organigramma, degli aggiornamenti e faremo in modo che, insomma, l'Italia Under 21 e il mondo del nazionale sia sempre vicino a tutti gli utenti di Hattrick. Un salutone e grazie ancora Alex. Ciao ciao!